Buongiorno, voglio dare il benvenuto a tutti quanti e prima di meditare la parola di Dio, avere alcune riflessioni sulla Bibbia, voglio farvi una domanda. Sapete quanti film sono stati fatti sul tema del viaggio del tempo? Io ho cercato su Google pensando di trovare un certo numero di film. Ma in realtà non sono riuscito a contarli perché sono veramente tantissimi, troppi. Uno dei nostri preferiti, sicuramente da tutta la mia famiglia, ma anche sono sicuro che lo conoscete tutti quanti voi, è Ritorno al futuro. E mi ricordo che tutte le ragazzine poco più grandi di me negli anni Ottanta erano innamorate di Michael J. Fox, del protagonista. E invece noi maschietti sognavamo di guidare una DeLorean o di avere un modellino di questa bellissima macchina. Ma ovviamente quello è solo uno dei tantissimi film, per non parlare di quanti romanzi sono stati scritti e prodotti proprio su questo tema. E così mi sono chiesto, cosa c'è che ci affascina così tanto del futuro? Credo che umanamente sia affascinante il pensiero di poter conoscere in anticipo quello che accadrà, ma penso anche che questo tipo di storie siano anche un po' un certo tipo di antidoto alla nostra paura di un futuro che non possiamo conoscere e quindi una forma di speranza che in qualche modo cerchiamo di visualizzare davanti a noi. Quanti di noi non piacerebbe poter fare oggi un viaggio nel tempo per vedere la fine di questa situazione che stiamo vivendo? Proprio questa settimana ho letto che è uscito un articolo su una rivista scientifica dell'Università di Harvard in cui gli scienziati hanno fatto delle proiezioni matematiche su come evolverà l'epidemia da Covid-19 e hanno stimato che dovremmo abituarci al distanziamento sociale fino al 2022. E vi confesso che invece di darmi speranza, questo scorcio di futuro mi ha un po' inquietato, però mi ha anche aiutato a riflettere su quali sono le mie speranze in questo momento. A volte con quattro bambini a casa, la mia speranza è che riaprano presto le scuole. Quando faccio le videochiamate con la famiglia, spero di poterci rincontrare al più presto dal vivo. E forse tu speri nella fine del lockdown per poter tornare a lavorare. Forse lavori in un luogo pubblico, oppure in un ospedale, la posta, un supermercato e speri solo di tornare a casa senza esserti ammalato. Forse speri che gli aiuti economici promessi arrivino davvero. Forse speri di poter andare al mare ad agosto. Sicuramente speri che nessuna delle persone che ami sia contagiata. Queste sono tutte speranze legittime e giuste, ma che restano purtroppo molto vaghe perché né io e né te possiamo garantire nessuna di queste cose. Che ci piaccia o no, la speranza è strettamente legata alla sofferenza. Infatti, ci protegge dall'impatto delle sofferenze sulla nostra vita. Anche prima dell'epidemia, le persone si dovevano confrontare con la sofferenza. A livello mondiale sappiamo che in Siria c'è una guerra che sta facendo migliaia di vittime, soprattutto tra i civili e tra i bambini. Ci ricordiamo delle migliaia di profughi ammassati alle frontiere della Grecia. Oggi sembra che tutte queste cose non esistano più, però ci sono ancora. La sofferenza, con tutto il dolore emotivo che l'accompagna, è presente nella vita di ogni essere umano. Ad esempio, una coppia che soffre per una gravidanza interrotta. La preoccupazione di un padre che ha perso il lavoro e non sa più come mantenere la propria famiglia, oppure la scoperta di una malattia grave che non sappiamo se riusciremo a sconfiggere, a superare. Sono sicuramente situazioni dolorose che esistono e di cui in un modo diretto o indiretto siamo a conoscenza. Oltretutto ciò, anche se non siamo toccati da queste grandi sofferenze, viviamo anche delle situazioni che ci provocano non pochi fastidi e anche una buona dose di ansietà. Io credo che la Bibbia sia in grado di dare una speranza a questi sentimenti di paura che si agitano nel nostro cuore. La Bibbia parla molto della sofferenza e parla anche di quello che Dio farà per eliminarla da questo mondo. E naturalmente non vi sto proponendo quella famosa stampella psicologica a cui aggrapparsi nel momento di maggior sconforto. La Bibbia ha una soluzione reale a queste cose e ci mostra con verità e forza quello che Dio farà nel futuro per eliminare tutto il dolore dal mondo. Iniziando da oggi osserveremo alcuni aspetti di ciò che Dio farà nel futuro. Infatti ho intitolato questa serie di riflessioni Speranza dal futuro, perché ciò che Dio farà nel futuro, credo non troppo lontano, è alla base della speranza di ogni figlio di Dio. Ora, prima di entrare nel brano che vogliamo studiare, voglio leggervi un versetto in cui mi sono imbattuto ultimamente. E questo versetto è Romani 8:28. E questo è uno dei miei brani preferiti e l'ho letto tante tante volte e mi ha sempre incoraggiato tantissimo. Però l'ultima volta che l'ho letto ho considerato alcune cose che non avevo mai considerato prima e ve lo voglio leggere. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E qui ci sono due cose in questa frase di Paolo che non ho mai messo insieme. Qui Paolo dice che Dio sta agendo per arrivare a due scopi, e questi due scopi sono legati insieme. Dio agisce per compiere il suo piano, cioè il suo disegno, e agisce per il bene dei suoi figli. Questo significa che tutto quello che avviene nella nostra vita, anche le sofferenze, anche la malattia, Dio lo permette per compiere il suo piano e per il nostro bene. Naturalmente questa non è un'affermazione facile da accettare, ma è la chiave per comprendere ciò che ci succede e reagire a tali sofferenze come figli di Dio. Dio non è lontano dalle nostre sofferenze. Dio non è sorpreso da ciò che ci accade. Al contrario, è in mezzo alle nostre sofferenze e soffre con noi. Infatti Paolo afferma proprio questo nei versetti precedenti al brano che abbiamo appena letto. Infatti lui dice nei versetti precedenti che Dio ha messo il suo Spirito Santo in noi e questo Spirito Santo viene in aiuto alle nostre debolezze con sospiri ineffabili. Dio comprende ciò che proviamo, è vicino alle nostre sofferenze, è nella battaglia con noi, ma non solo. Lui sta agendo in modo da realizzare il suo piano. E qual è il suo piano? Lo dice subito dopo, ai versetti 29 e 30, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Paolo ci dice che ogni cosa che Dio permette ha lo scopo di formare il carattere di Cristo in noi, e perché questo è il nostro bene, e quindi è di portare ogni suo figlio, alla fine, alla gloria. La gloria è il fine supremo del piano di Dio. Questa è la speranza del futuro che riguarda tutti quelli che ripongono la loro fede in ciò che Cristo ha fatto. Certamente non sappiamo né come queste cose si possono collegare insieme, né quando si concluderanno, ma sappiamo che Dio farà quello che promette, perché questo è nella sua natura. Dio è in controllo di ciò che sta avvenendo a livello mondiale, ma anche di quello che avviene nelle nostre vite. Ogni accadimento è un tassello verso il grande evento del ritorno di Gesù Cristo. E la Bibbia narra di questo evento come il culmine della storia di tutta l'umanità, il momento in cui tutta la sofferenza che caratterizza questo mondo, caduto nel peccato, cesserà per sempre. Il ritorno di Cristo, quindi, è il momento in cui Dio vincerà in modo definitivo sul peccato e in cui stabilirà la giustizia in tutto l'universo. Vi sembra una speranza impossibile da realizzare? Pensiamoci. Beh, vi voglio svelare un segreto. Sapete perché le speranze di solito si infrangono e vengono deluse? Perché si basano sugli esseri umani. E noi siamo fallibili, noi siamo vulnerabili e come ci ha dimostrato con ancora più evidenza questo virus, non abbiamo il controllo su nulla. Quindi la speranza che si basa su Dio invece è sicura, è vera. E l'attesa del ritorno di Cristo è la speranza per eccellenza che ci viene presentata nella Scrittura. È una delle verità cardine del Vangelo. La sua comprensione quindi è il modo migliore di considerare le nostre sofferenze, ma anche la miglior risposta quindi alle domande che ci poniamo quando ci confrontiamo con quella sofferenza. La Scrittura parla di un Salvatore quindi che ci libererà in modo definitivo dal male dell'ingiustizia, dalla sofferenza e dal dolore. Questa è la speranza del futuro in cui vogliamo parlare proprio nelle prossime domeniche partendo da oggi. E per farlo vorrei che apriste le vostre Bibbie, se l'avete, nella lettera di Paolo, in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti da 13 a capitolo 5, versetto 11. Questa è la sezione che vogliamo studiare nelle prossime domeniche partendo da oggi. In questo brano è come se facessimo un viaggio nel futuro per scoprire cosa Dio farà alla fine dei tempi. Qui Paolo ci apre una finestra per spiegarci sotto la guida dello Spirito Santo ciò che succederà al ritorno di Cristo. Vedremo il doppio aspetto che riguarda questo evento, quello che Paolo chiama il rapimento della Chiesa, versetti 13 a 18 del capitolo 4, e quello che è chiamato il giorno del Signore, versetti 1 a 11 del capitolo 5. Nel primo brano c'è la descrizione del ricongiungimento della Chiesa con Cristo, mentre nel secondo viene descritto il giudizio di Dio su tutti quelli che non hanno creduto al Vangelo. Quando Cristo tornerà, tornerà per prendere la sua Chiesa, ma anche per giudicare il mondo. Quindi vogliamo leggere i versetti da 13 a 18 del capitolo 4 di Prima Tessalonicesi. Paolo dice: «Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza». Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ora, fin qui la lettura. La prima cosa che notiamo riguardo il fatto dell'evento del ritorno di Cristo è che questo viene messo in relazione con le nostre sofferenze. Paolo ci dice al versetto 18 che scrive per consolare i cuori dei credenti che stanno soffrendo. Proprio per questo quindi presenta la verità del ritorno del Signore in modo estremamente semplice. Quando pensiamo alla Bibbia o alla descrizione degli eventi futuri, pensiamo cose complicate che solo i teologi potrebbero capire. Ma non è così. Non è così. È vero, nella Bibbia ci sono alcune cose difficili che sono legate proprio alle profezie. Ma Dio non ha ispirato la Bibbia per lasciarci nell'ignoranza. Lui vuole che comprendiamo ciò che farà nel futuro per darci speranza. Per questo qui Paolo ci presenta il ritorno di Cristo nel modo più semplice possibile, in modo da poter offrire a noi consolazione e ai nostri cuori che stanno soffrendo. Ora, per capire il senso delle parole di Paolo dobbiamo capire anche il contesto per cui l'Apostolo ha scritto questa lettera. E lui ha scritto questa lettera a seguito del resoconto di un suo collaboratore, Timoteo. Paolo per anni aveva predicato il Vangelo, aveva predicato il Vangelo in questa città e alcuni tessalonicesi si erano convertiti e si era formata la Chiesa. Proprio mentre stava istruendo questi giovani credenti, Paolo fu costretto ad andare via dalla città a causa di una sommossa guidata dai giudei, dai suoi connazionali. Quindi la lettera ci mostra che Paolo era molto preoccupato per questa giovane chiesa, non potendo addirittura tornare in città a causa di un divieto da parte delle autorità. Temeva che i credenti potessero ripensare alla loro decisione di seguire Cristo perché non erano in grado di gestire la pressione che ricevevano a causa della loro fede. Così, per molto tempo non ha più avuto notizie di questa chiesa, fino a che, dice Paolo, non potendo più resistere, mandò Timoteo per accertarsi della loro situazione. E così Timoteo è andato, è rimasto con loro, e alla fine è ritornato e portò buone notizie, e queste rallegrarono il cuore di Paolo. I credenti, dice Timoteo, erano saldi nella fede, stavano crescendo e stavano dando veramente una forte testimonianza di come si erano convertiti a Dio a seguito della predicazione del Vangelo. Quindi buone notizie che hanno rallegrato il cuore di Paolo. Però Timoteo non riportò solo buone notizie, c'era qualcosa che effettivamente nella Chiesa non andava. E in questo brano Paolo affronta uno di questi problemi. E al versetto 13 abbiamo letto, lo rileggiamo, riguarda proprio uno di questi problemi. E lui dice: «Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono». Paolo dice: «Non vogliamo che siate nell'ignoranza». Quindi ci fa vedere il problema. E il problema è che c'era una lacuna che riguardava la comprensione di un aspetto legato al ritorno del Signore. Non sta dicendo che erano all'oscuro del fatto che Cristo sarebbe tornato. Al contrario, leggendo la lettera, comprendiamo che questi credenti stavano aspettando con impazienza che Cristo tornasse per poterli far entrare nelle benedizioni del suo regno. Al capitolo 1, versetti 9 e 10, Paolo dice che loro erano conosciuti come persone che aspettano dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù. Per cui capiamo bene che questi erano credenti che stavano aspettando il ritorno di Cristo, che credevano con tutte le loro forze che Cristo sarebbe tornato per loro e per liberarli, dice Paolo, dall'ira imminente. Per cui non avevano dubbi a riguardo. Paolo stesso non aveva dubbi a riguardo. Infatti al capitolo 2, versetto 19, dice: «Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi, tessalonicesi, davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà?» Quindi Paolo era estremamente convinto che Gesù sarebbe tornato a breve. A breve, e quindi lo erano anche i tessalonicesi. Allora dobbiamo chiederci qual era il problema legato al ritorno del Signore, e lui ce lo dice proprio al versetto 13, riguardo a quelli che dormono. Ora, questa frase definisce effettivamente il problema riguardava il fatto che erano preoccupati per quelli che nel frattempo, per quelli di loro che nel frattempo erano morti. Il termine dormire è semplicemente una metafora per indicare la morte dei credenti, come dice Paolo più avanti, morti in Cristo. Il termine dormire quindi riflette il punto, il nodo della questione, il problema in cui effettivamente queste persone, questi credenti si erano imbattuti, a cui non sapevano dare una risposta biblica. Loro attendevano il Signore e credevano che sarebbe tornato presto durante la loro vita, ma ora alcuni di loro, dei loro fratelli, erano morti e si chiedevano cosa sarebbe successo loro quando Cristo sarebbe tornato. Evidentemente Paolo non era riuscito ad affrontare questo argomento e questi credenti erano preoccupati per quelli che erano morti e si ponevano delle domande molto profonde. Cosa succederà ai credenti che sono morti quando il Signore tornerà? Godranno con noi le glorie del ritorno di Cristo? Avranno tutte le benedizioni per cui hanno sofferto in questa vita oppure le avranno perse per sempre? Per cui la prospettiva del ritorno di Cristo alimentava la loro pazienza davanti alle difficoltà, ma non avevano ancora trovato una risposta al problema più grande. E qual è questo problema più grande? Quello della morte. E tutti quanti noi abbiamo avuto a che fare con la morte di qualcuno che ci era caro. La morte ci coglie sempre di sorpresa, anche durante una pandemia mondiale. Ogni volta che vediamo le immagini di quelle bare ammassate, che sentiamo quei numeri, il nostro cuore piange. Lo sappiamo, la morte esiste e questa situazione ci ha imposto di confrontarci costantemente con essa. Nel corso della storia l'essere umano ha sempre cercato di dare una spiegazione sul fine della vita e sulla fine della vita. Le religioni esistono proprio per sconfiggere lo spauracchio della morte, perché ci dicono che se ti comporterai bene, allora ti guadagnerai il paradiso, in tutte le varie forme in cui gli uomini se lo sono immaginato. Oppure, se ti comporterai bene, al massimo andrai in purgatorio. Ma come faccio io a essere sicuro? Come facciamo noi a essere sicuri, alla fine dei conti, di aver fatto abbastanza per almeno andare in purgatorio? Non si può sapere, non lo possiamo sapere. Anche la scienza non riesce a dare una risposta adeguata al problema della morte. Sagan, ad esempio, un famoso scienziato, una volta ha detto: viviamo su un grosso pezzo di roccia e metallo che gira intorno a una banale stella che è una fra 400 miliardi di altre stelle che costituiscono la galassia della Via Lattea, la quale è una delle miliardi di altre galassie. Insomma, viviamo vite insignificanti su un pianeta insignificante, in una galassia insignificante. Quindi anche questa visione del cosmo conduce inevitabilmente ad una mancanza di significato della vita e quindi anche della morte, perché la morte è parte di un processo di una vita che è di per sé insignificante. Veniamo al mondo su un pianeta senza significato per vivere una vita senza significato che conduce a una conclusione che è senza significato, secondo questa prospettiva. Per cui solo il Vangelo, cari amici, solo il Vangelo, cari fratelli, può dare significato sia alla vita che alla morte. Infatti il Vangelo ci dice che Cristo è venuto una prima volta per risolvere il problema della morte spirituale dell'uomo, come pagando il prezzo del peccato sulla croce. Ma ci dice anche che al suo ritorno risolverà il problema della morte fisica in modo definitivo. Paolo scrive perché non vuole quindi che questi credenti abbiano la stessa tristezza, o come sarebbe meglio tradurre, disperazione, come gli altri che non hanno speranza, come gli altri che vivono senza uno scopo o una falsa speranza di potersi guadagnare con le proprie opere il paradiso. E così Paolo scrive perché i credenti potessero trovare consolazione, vera consolazione nel dolore, e quindi gli presenta la speranza dal futuro che Dio vuole svelare anche a noi. E quindi questa verità su come Cristo si congiungerà alla sua Chiesa ruota intorno, nel nostro passo, a quattro cardini, di cui oggi vedremo il primo. Il primo cardine contenuto nel versetto 14 e riguarda il fatto che la speranza è fondata sulla persona e l'opera di Cristo. Quindi il primo cardine su cui ruota la speranza cristiana è la relazione che c'è tra Cristo e il credente. E Paolo la esprime così, questa relazione. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Quindi notate bene, Paolo non è quel tipo di persona che cerca di consolare chi soffre per un lutto dicendo frasi del genere: meglio così, ha finito di soffrire, è andato in un posto migliore, fatti coraggio. Dovunque sarà, ti starà guardando. Paolo non era neanche uno che cercava speranza nel fatto che chi se n'è andato era effettivamente una brava persona, uno che credeva in quello che faceva, uno che amava i propri figli e la propria famiglia, uno che lavorava sodo e in modo onesto. Paolo invece dirige la nostra attenzione sulla nostra personale unione con Cristo. E guardate, Paolo in tutto il brano utilizza una serie di espressioni che ci indicano proprio questa relazione. Al versetto 14 dice con lui, ancora al versetto 14 dice per mezzo di Gesù, versetto 16 ci dice in Cristo e al versetto 18 con il Signore. Tutte queste espressioni rivelano proprio la relazione nostra con Gesù. E per Paolo non c'era nulla di più sicuro e consolatorio per il credente che riconoscere proprio la nostra unione con Gesù Cristo. Questa era l'unica realtà per Paolo che contava ed è l'unica realtà che conta per avere la certezza della vita eterna. Ad esempio Paolo agli Efesini dice: ricordatevi che in quel tempo, cioè prima della vostra conversione, prima di essere stati salvati dai vostri peccati, eravate senza Cristo. Eravate senza Cristo perché vivevate nei vostri peccati. A quel tempo Cristo non era il Signore e il Salvatore della vostra vita e della nostra vita. Una persona è salvata o perduta semplicemente perché possiede o meno Cristo e la sua giustizia. E guardate, tra poco spiegherò cosa significa, come è possibile possedere la giustizia di Cristo. Però ora voglio dire che se non hai Cristo, se non sei unito a Lui e se sei separato da Lui, sei sotto il giusto giudizio di Dio. Sei una persona spiritualmente disperata perché sei esclusa, come continua Paolo, dalla cittadinanza di Israele ed estranea ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Efesini 2:12. Hai notato? Hai notato? Le persone che non credono in Cristo, che non posseggono Cristo, sono quelle che non hanno speranza nel futuro. Qual è quindi la tua speranza quando affronterai la morte? Pensaci, pensaci. È importante perché da questo dipende il tuo destino eterno. La Bibbia non parla di riti, di buone azioni, di sacramenti, nemmeno di coscienza. Parla di avere o non avere Cristo. Nemmeno credere oggi che dopo la morte non ci sarà nulla, non cambierà la realtà di ciò che avverrà dopo la tua morte. Appunto, queste sono solo false speranze che non ti aiuteranno quando ti presenterai davanti a Dio. Quindi, qual è l'unica cosa che ci permetterà di entrare in cielo? Su quale base i nostri cuori possono essere consolati? Cristo. Cristo. E Paolo ci ricorda che l'unica base possibile è credere in Lui. Ma in cosa in particolare? Paolo dice nel nostro brano: se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Quindi Paolo si riferisce ad un evento preciso che è alla base della speranza dal futuro: la morte e la risurrezione di Cristo. Questa è la definizione del Vangelo. Paolo quindi ci sta dando il Vangelo e ci dice innanzitutto che Gesù è morto. E guardate, trovo molto, molto interessante che Paolo, per parlare dei credenti morti, abbia usato la metafora del sonno, e invece per parlare di Gesù vada diritto al punto con questa parola cruda, che è morto. E quindi questo è un contrasto voluto, perché ci spiega che Cristo sperimentò fino in fondo le conseguenze del nostro peccato, cioè la morte, e questo per darci speranza. Quindi la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, che tutti quanti noi siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. E quindi, essendo la morte la conseguenza del peccato di Adamo e del nostro peccato, la Scrittura dice che Cristo doveva morire in modo cruento al posto nostro, al posto del peccatore. La sua non fu una morte qualsiasi, perché sulla croce lui subì il castigo che meritava nei nostri peccati. In quel momento angoscioso, Cristo subì l'ira di Dio al posto mio e al posto tuo. Egli portò i nostri peccati fino al punto di diventare, la Bibbia dice, egli stesso peccato per noi allo scopo di salvarci. E così sulla croce Cristo soddisfò la giustizia divina, una giustizia che impone il pagamento del prezzo del peccato. Ma Paolo ci ricorda anche un altro aspetto riguardante ciò che Cristo ha fatto, e cioè la sua risurrezione. Questo è anche un altro evento storico. E noi abbiamo da poco ricordato la Pasqua e abbiamo ricordato che Cristo è vivo perché ha vinto la morte. Con la resurrezione Dio ha dichiarato di aver accettato il sacrificio di Cristo, di aver accettato la sua morte come prezzo di pagamento per il peccato. E così la sua resurrezione evidenzia la sua vittoria sulla morte. Ma non è solo questo. Non è solo questo, infatti la parola che qui Paolo usa per esprimere la risurrezione è una parola che è usata per descrivere una persona che si leva, che si alza, che si eleva in alto. Quindi la risurrezione con il corpo di Cristo non fu solo un tornare alla vita, ma proprio un alzarsi, un elevarsi dalla terra al cielo. E perché Paolo ci ricorda questo evento, questi eventi? Perché alla base della nostra speranza è la nostra unione con Cristo, in particolare con la sua morte e la sua resurrezione. In Romani 6,8 Paolo dice questo: ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. Una persona può essere unita in questo modo a Cristo come? Credendo in Lui. Quindi la fede ci unisce a Cristo e in particolare a un evento storico che è avvenuto più di 2000 anni fa. Quando poniamo la nostra fede in Lui, Dio ci fa fare, spiritualmente parlando, un viaggio nel passato, come appunto nel film Ritorno al futuro di cui abbiamo parlato prima. In questo modo la giustizia di Cristo diventa la nostra insieme alla sua vita, e la morte è sconfitta definitivamente. Paolo quindi vuole enfatizzare proprio il collegamento che c'è tra quello che è avvenuto a Cristo e quello che avverrà a noi al suo ritorno. La morte e la risurrezione di Cristo le collega a quelli che si sono addormentati, come dice il nostro passo. Dice se, all'inizio del versetto 14, eppure, quindi Paolo vuole dire, dato che Cristo è morto per noi e risorto, così anche accadrà ai credenti morti. Sta facendo quindi un parallelo tra la realtà della morte e della risurrezione di Cristo e la risurrezione di tutti i credenti che sono morti. La morte non è più qualcosa quindi da temere, perché Gesù morì e risorse in modo da riportare per tutti quelli che credono in lui la vittoria sulla morte. Lui ha vinto in modo che tutti noi potessimo affrontare la morte con speranza, non come la fine di tutto, ma come il riposo di un corpo che dorme. L'autore agli ebrei, l'autore di una lettera intitolata agli ebrei, ci ricorda un fatto molto importante. Lui ci dice questo: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli, cioè Cristo, pure biassimilmente partecipato. Questa vuol dire l'incarnazione, la definizione e la spiegazione dell'incarnazione, del motivo per cui Cristo è diventato uomo. E poi ci spiega perché Cristo è diventato uomo, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Quindi Cristo ha vinto il diavolo, colui che aveva il potere, che ha il potere sulla morte. Vuol dire che lo ha reso inattivo, impotente, in modo che noi non temessimo più la morte. Quindi, proprio perché ogni credente è unito a Cristo nella morte e nella risurrezione, dice Paolo, Dio ricondurrà a colui quelli che si sono addormentati. Lo dice nel nostro brano. Che cosa significa che Dio ricondurrà a colui quelli che si sono addormentati in Cristo? Significa che tutti quelli che hanno creduto in Cristo e sono morti saranno riuniti per sempre con Gesù. La speranza dal futuro nasce appunto dalla certezza che per la grazia di Dio tutti i veri cristiani godranno per sempre le benedizioni del ritorno di Cristo. Dio farà questo. Per mezzo di Gesù stesso ci radunerà per condurci a Cristo. Nessun virus potrà cambiare ciò che siamo in Cristo oggi. La cosa peggiore che può fare questo virus è consegnarci nelle braccia del nostro Signore e Salvatore. E così voglio dire anche che questa speranza può essere anche la tua. E non ti serve né un viaggio nel futuro per scoprire che cosa succederà, né un viaggio nel passato per riparare ai tuoi errori. Perché Cristo sulla croce ha provveduto sia al nostro passato, pagando la colpa dei nostri peccati, sia al nostro futuro, garantendoci una salvezza eterna. E così anche tu, se credi in Cristo, riconoscendoti come ho fatto io, come abbiamo fatto tanti di noi, un peccatore senza speranza, se smetti di credere di poter meritare la salvezza e se abbandoni la fede nella tua bravura, nelle tue opere, allora Dio ti unirà a suo figlio e ti salverà e ti donerà una solida speranza.